Allora, siamo già dentro la cosa, quindi puoi iniziare, diciamo, con la relazione che avevi preparato. Poi Luciano sarà con noi anche stasera, come vi ho già detto, e poi nei prossimi giorni è probabile che seguirà il laboratorio esterno insieme a Andrea Pistolesi e Antonella Ciletto. Quindi lascio subito la parola a lui. No, vabbè, allora Luciano Del Sette è uno dei maggiori viaggiatori che ci sono in Italia, lavora da tantissimi anni, da più di 20 anni su questo tema, è uno degli autori, diciamo, di alcune guide molto importanti, uscite per la Club, ad esempio, ne cito due, il Brasile e la Thailandia. La guida sul Brasile è ancora oggi forse uno degli strumenti più interessanti di scrittura di viaggio che siano stati fatti. Giornalista del Manifesto, giornalista di Radio Rai, è stato direttore di una rivista molto importante che si chiamava Sandokan, il mensile dei viaggiatori ruggenti, e poi curatore di varie iniziative di cui vi parlerà lui stesso. Credo che parlerà dei viaggi perduti, presumo, esatto. E quindi niente, ti lascio la parola.
Va bene. Allora, innanzitutto Agostinelli mi ha rifilato una patata bollente non indifferente, perché definire un report o un reportage di viaggio è oggi una cosa molto complicata. Io partirei sostanzialmente da una cosa che è stata fatta 2 anni fa con il Manifesto, abbiamo presentato anche a Pisa, un festival di viaggio, che è questa, che si chiama I viaggi perduti. Per inciso siamo anche molto contenti perché abbiamo venduto più di 12.000 copie, ed è un'idea che mi era venuta proprio a somma di come le cose stavano cambiando dopo la prima metà degli anni 80 nel mondo, cioè che in realtà tutta una serie di paesi che rappresentavano in parte anche grandi richiami turistici, cioè per esempio la Bosnia e Erzegovina, che era ex Jugoslavia, l'Afghanistan, che è stata la nuova via della seta, insomma, ai tempi dei fricchettoni, ma non solo, in Ruanda, che era considerata la Svizzera, Kigali era una sorta di emblema di come l'Africa poteva essere diversa dalle immagini che abbiamo, New Orleans, insomma tutta una serie di mete che sono state praticamente cancellate di fatto dagli avvenimenti, divisi disequamente in svariati modi, cioè da una parte le guerre, i colpi di Stato, la guerriglia, le guerre di religione, dall'altra parte i disastri naturali e in alcuni casi, in un caso che abbiamo preso in considerazione, l'invasione del turismo. E un altro caso a parte di quello che abbiamo considerato era la Birmania, quanto voi saprete che c'è in atto una grossa campagna di boicottaggio del turismo in Birmania. C'è chi si dice no, invece bisogna andarci perché così la popolazione entra in contatto. Io personalmente in Birmania ci sono andato e non entro in contatto altro che con le più ufficiali del governo, e i soldi vanno tutti al governo perché gli alberghi sono statali e i generali birmani si prendono i soldi. È stato oggetto anche così, non proprio di polemica ma di discussioni accese all'interno del giornale. Perché parlo di viaggi perduti? Lo spiego un attimo perché, ecco, forse avrete già capito, quindi la restrizione del mondo, il restringimento del mondo per tutta una serie di cause. Quindi perché cosa ho fatto? Ho chiamato una serie di attori e di musicisti e ho chiesto loro di interpretare ciascuno uno di questi 13 paesi, poi farò casomai girare questa cosa così potete vederla. Non necessariamente devono esserci stati, anzi forse meglio, quindi interpretare la situazione di quel paese. Quindi per esempio Fabrizio Gipuni, che conoscerete tutti, ha scritto una cosa bellissima su Mostar, sul ponte di Mostar esploso, mentre per esempio incredibilmente Marco Paolini, che stava facendo il sorgente della neve, ha interrotto per scrivere un pezzo sul deserto che ha tutta l'ironia e tutta l'amarezza di Paolini, poi Serena Simigaglia, che è una delle grandi attrici, insieme a Maria Pagliato, e poi tutta una serie di musicisti, fra cui cito soltanto gli Avion Travel, i Radio Delvish, Ginevra Di Marco, Maria Pia De Vito. E poi, con grande fatica, per questa tratta di impresa turistica, sono riuscito a contattare, non tanto per il contatto quanto per il dialogo, Enrico Ghezzi, che è fuori sincrono anche al telefono, il quale ci ha dato praticamente 13 spezzoni da fuori orario, che sono altrettanti spezzoni su questi paesi. Quindi è stato montato un DVD che praticamente non ha commento di assolutamente, c'è soltanto del son delle musiche del sottofondo create apposta e poi il rumore di quello che succede. Quindi si parte da un attentato in Iraq, il dopo attentato, fino ad andare a finire con il ponte di Mosca preso durante proprio l'esplosione. Lui ha visto l'alluvione, che noi non l'abbiamo catalogato come disastro naturale, ma come esempio ancora di un razzismo residuo, perché voi sapete tutti che New Orleans avrebbe potuto essere salvata se non fosse stata una città, d'altronde anche un paese a netta prevalenza nera, e di conseguenza tutto ciò che bisognava fare per proteggere New Orleans non è stato fatto, e compresi i ritardi di soccorso arrivati con enorme ritardo. Quindi ecco, queste sono gli viaggi perduti, quindi le geografie, cioè di fatto a partire dalla seconda metà degli anni 80 il mondo si è ristretto moltissimo. Ma prima di questa diciamo restrizione fisica, no? Di impedimento di andare nei posti, secondo me c'è stato un momento in cui il mondo si è ristretto non fisicamente ma psicologicamente. Questo è poi introduce a tutto il discorso poi di cosa vuol dire fare giornalismo di viaggio, ammesso che questa cosa oggi valga ancora. Cioè, evidentemente, il turismo ha cominciato a espandersi e quindi espandendosi ha tolto il significato a quello che è il senso di lontananza, il senso dell'ignoto e dello sconosciuto. Vi faccio solo un esempio. Io una volta ho chiesto, ma a molta gente, dico, ma quando voi arrivate su una spiaggia tropicale e vedete le palme e la barriera corallina, che effetto vi fa? E molti mi hanno risposto, beh, quando sono andato la prima volta 20 anni fa mi ha fatto una certa impressione. E poi questa immagine è stata progressivamente consumata, basti pensare a quanti prodotti che vengono venduti hanno questa immagine. Cioè, mentre una volta il mito dell'isola, il mito della spiaggia, è una cosa di lontananza, che evocava il desiderio di fuga, evocava il concetto di isola come realtà in cui potersi rifugiare, quindi di fatto isolarsi dal mondo, oggi cani e porci, dépliant, giornali, pubblicità di saponi e di dolci vendono il mare e le spiagge tropicali, che quindi perdono, come tante altre cose, il loro significato di lontananza, e quindi di viaggiare per andare completamente fuori da una realtà e immergersi provvisoriamente in questa realtà. Nella mitizzazione, in senso positivo, cioè il mito in senso positivo del viaggio, ha ovviamente contribuito moltissimo la stampa che si occupava dei viaggi. Voi siete tutti sul giovane spirito, però alla fine degli anni 70 non c'era editore che non avesse un giornale di viaggio. C'era Usconi, Domus, Hachette, Mondadori, De Agostini. Questi viaggi venivano trattati però in una maniera ancora un po' acerba, cioè quando si parlava di realtà late, cioè si diceva, bene, questo numero facciamo un bel pezzo sulla Thailandia, 20 pagine sulla Thailandia, poi facciamo il Brasile o facciamo la Norvegia, quindi oppure una regione, che so, Poitou-Charentes in Francia piuttosto che la Stiria, ma facciamo tutta una regione. Quindi perché? Semplicemente perché, diciamo, alla fine degli anni 70 si cominciava a viaggiare. Questo è un ricordo mio personale. Mi ricordo che era nel 1978, andai da un amico e gli dissi, ho deciso che sono andato a Bali, e lui dice, cosa ci vai a fare? E dico, beh, stiamo parlando di 10 anni, allora che dico Bali? E quindi si interrogava perché io avessi deciso di fare la mia estate a Bali, anziché a Bali. Poi le cose sono andate, diciamo, dalla metà degli anni 80 in poi cambiando, e c'è stata questo accumulo di reportage l'uno sull'altro ha creato una concorrenza, ha creato anche un esaurimento, uno svuotamento progressivo delle possibilità del mercato, e quindi diciamo che alla fine degli anni 80 molti giornali di viaggio hanno cominciato a chiudere oppure a tenere aperto, perché bisognava tenere alta la bandiera, ma in realtà le cose non andavano bene. Io ho lavorato, fra le varie esperienze, sono stato per 5 anni inviato di Atlante, che era l'equivalente del National Geographic italiano, era un giornale per cui non si scrivevano meno di 20 cartelle, bisognava documentarsi moltissimo, e con, sono andato per loro due volte in Iran, sono andato in Bosnia 6 mesi prima della guerra, si faceva giornalismo, reportage di viaggio in maniera seria, non era tanto, e qui ci arriveremo, il fatto di spostarsi fisicamente, raccontare lo spostamento, ma cogliere di quel paese, e secondo me questo è l'unico messaggio che resta ancora, degli aspetti di riflessione che inducessero a viaggiare, ma a viaggiare prima di tutto preparati con la testa per capire e decodificare delle cose che il viaggio inevitabilmente non ci consente di decodificare, perché non ne abbiamo il tempo, non ne abbiamo la cultura specifica, come è ovvio, e quindi azzardiamo molto spesso sbagliando dei giudizi. Vi dico solo che Atlante venne chiuso nel 92, e immediatamente dopo venne chiuso Corto Maltese della Rizzoli, che era un altro giornale con cui ho collaborato, era un giornale bellissimo. Atlante fu chiuso per creare Dove, la rivista dove quanto è bello il kilt che ti vuole, la Scozia del kilt, le case in affitto e compagnia bella. E Grandori, che allora era il direttore editoriale di questi Rizzoli periodici, che quindi era stato un accorpamento di parte di queste testate, disse: questa è una manovra di marketing, a me di Atlante non me ne frega niente, lo stessi pure sul manifesto. C'era una manovra di carattere commerciale. L'ultimo che ha chiuso in ordine di tempo è Tutto Turismo, che con alti e bassi, con anche diciamo un po' di sciatteria in certi casi, però comunque era un giornale che ha fatto della Domus, che ha fatto un po' la storia delle riviste di viaggio, è stato chiuso semplicemente perché non vedeva più. Ecco, è cambiato però, mentre i giornali sono andati avanti o indietro a seconda delle loro fortune, è cambiato anche molto il tipo di articolo, perché allora abbiamo detto il mondo una volta era poco conosciuto, quindi si faceva del generalismo, quindi si prendevano i paesi e si trattava in maniera ampia. Poi ovviamente il turismo ha ricevuto delle spinte fortissime, la gente ha cominciato a viaggiare, faccio un esempio di un paese che conosco, Koh Samui, quando io sono andato era un'isola dove si arrivava con la barca e basta, non c'erano l'osme, non c'era nulla, si dormiva in sistemazioni molto dignitose, ma sicuramente di fortuna, e si spendeva poco. Adesso c'è un aeroporto internazionale, quindi Koh Samui ha una navetta continua con il mondo. Ovviamente questo ha fatto sì che uno non potesse più mettersi a raccontare in maniera generalista, ma dovesse andare a cercare delle piccole porzioni di un paese, di una regione, di una realtà, per riuscire a dare un senso al fatto di parlare ancora di quel paese. Infatti, se ci fate, magari ci farete più caso dopo questa chiacchierata, una delle cose che ricorrono negli aggettivi, che ricorre più nei titoli dei pezzi di viaggio, è sconosciuto, e quindi un angolo sconosciuto lì, un angolo segreto, un angolo nascosto, e poi ci sono i sommari, questi proprio li ho nucleati da poco, che li evidenziano fuori dalle mete turistiche, evitando gli itinerari più conosciuti e via dicendo. Quindi c'è quasi il bisogno di rassicurare che non ti sto vendendo per l'ennesima volta l'insalata col peperone invece col pomodoro, ma ti sto dicendo qualche cosa che teoricamente non conosci. Quindi lo sguardo non è più possibile che si allarghi a 360 gradi, perché i 360 gradi sono in fondo passati nella segnalazione conosciuti dalla gente, anche se non è vero, cioè purtroppo questo inveterato vizio di dire che se uno è stato una volta mi sono fatto la Thailandia, mi sono fatto la Francia, che è anche un po' una sua ambiguità di fondo, come se andare in un paese una volta liquidarsi quel peso, le peggiori idiozie che si possano commettere. Cioè io ho sentito gente che mi diceva: mai vado in Brasile 20 giorni, ci mi faccio questo quest'altro, ho detto: guarda che è possibile. Cioè, se tu fai soltanto da Rio a Bahia, se non vuoi andare in aereo, perché ti perdi, di fatto in Brasile sono 1637 km di autobus e sono a 36 ore di viaggio, quindi bisogna operare delle scelte. Se poi comunque in Brasile è talmente diverso, come è diversa la Thailandia, sono diversi un sacco di paesi, soprattutto quelli grandi, l'Africa stessa. Quindi oggi non si scriverebbe più della Thailandia, ma per esempio della zona che sta al confine con la Cambogia, che è una zona di confine, tra l'altro assolutamente spiazzante, così come non si scrive più in Brasile, né tantomeno di carnevale brasiliano che esce da tutti i pori della pelle, soprattutto quello di Rio, ma per esempio si scrive di Salles do Maranhão, Alcântara, che è una città fantasma, che ho visto un solo articolo negli ultimi anni, e che è un posto molto affascinante. Ecco, quindi c'è bisogno del richiamo specifico. Allora, questo è un bene o un male, l'esistenza della stampa turistica, questi tagli diversi, questo uscire dal generalismo. È una necessità giornalistica, prima di tutto, per poter tenere in piedi un giornale, e però il bene o il male di questa cosa dipende soltanto da un fatto, da come questa cosa viene assimilata da chi deve scriverla e da come viene raccontata da chi la scrive. E questo è il principio. Allora, questo è l'oggetto del nostro incontro. Io voglio fare una premessa. Poi questo se ci vediamo stasera, vorrei che ci rifletteste, perché è molto importante, e che ne parlassimo. Allora, io sono dell'opinione che non esiste la possibilità di insegnare a uno a fare il giornalista. In che senso? Che si può insegnare a una persona qual è il significato, l'importanza di un attacco giornalistico, di una chiusura, di una sequenza logica di argomenti che vanno organizzati, cioè in qualsiasi pezzo tu non puoi saltare, soprattutto se hai a che fare con la geografia, non è che dici adesso parlo di Torino, si parla d'Italia e poi precisamente mi ritrovo a Roma, c'è un filologico, c'è però una mediazione da Torino a Roma, sai che palle, quindi vediamo un po' di fare delle cose che mi portino a Roma in maniera piacevole. Quindi si possono insegnare le misure dei pezzi, quindi anche come stare in 60 righe, soprattutto lavorando in un quotidiano, soprattutto oggi che il quotidiano è impaginato elettronicamente, 60 righe non passano, quindi devono essere 60, 80, 100, 110, quello che sono, imparare il valore di un titolo, sommario, pieno, eccetera, eccetera, e questo fa parte di un bagaglio di informazione strettamente tecnica. Però quello che è lo scrivere è una cosa che appartiene interiormente a ciascuno, è una capacità che può venire sicuramente, una dote direi, no? Che può essere nascosta o palese, però ha un elemento fondamentale. Questo non è per dire, ragazzi, attenzione, io sono scrivo per me, sono fighissimo, no, dico, è una sensazione che io ho assimilato. A me tante volte mi ha chiesto, ma soprattutto sui pezzi molto lunghi, perché Arias per esempio ha fatto 4-5 pagine, dovete scrivere 10-12 caratteri di testo. Io posso confessare senza ombra di timore che io so che cosa voglio scrivere, ma non so come lo scriverò, perché man mano che vado avanti il pezzo prende forma nelle cose che io metto. Io non ho mai fatto scalette nella mia vita, e i miei colleghi, soprattutto se fai corrispondente inviato, le scalette non le fai, perché ti trovi lì in una situazione, a quel punto lì tu devi scrivere di quella situazione, prendi nota, fai, tu organizzi, ti trovi le fonti, fai riferimenti, confronti, eccetera eccetera. Ecco, io non so. So che sicuramente il taglio, mi viene l'attacco, perché se non hai un attacco buono di scrittura il pezzo non va avanti. Quindi magari Giorgio Bocco una volta scrisse che l'unica cosa bella del computer era che non devi buttare più la carta nel cestino, perché tu hai avuto la macchina per scrivere, tu facevi così e alla fine accumulavi risme. Ecco, però questo è un elemento. Poi la persecuzione del pezzo è una concatenazione di concetti e di idee che tu metti, che prendono forma nel momento in cui il pezzo prende forma con te, questo ce l'hai dentro. Nessuno potrà andare a dire, supponiamo, Beethoven, è certo che sapeva suonare il pianoforte, ci mancherebbe altro, ma gli hanno insegnato a suonare il pianoforte, lasciamo perdere Mozart, che era indubbiamente un genio, anche dal punto di vista performativo, ma nessuno ha mai insegnato a Beethoven a scrivere una delle sue sinfonie o una sonata del pianoforte, ci aveva dentro, aveva una tecnica che era da fuori. Questo, quindi secondo me è questo l'elemento che bisogna mettersi molto bene in testa. Certo, affini la tua scrittura, se io leggo quello che scrivevo 20 anni fa è diverso da quello che scrivo adesso, ma ci sono alcune cose, ho fatto esperienza, ho sbagliato, mi sono confrontato con delle persone e sono invecchiato, quindi la mia maturità e il mio modo di vedere le cose ovviamente sono cambiati rispetto a quando avevo 20 anni di meno, ma questa è una maturazione personale, e anche in questa maturazione sei tu che sei responsabile della tua maturazione e dei tuoi affinamenti. Non c'è nessuno che ti possa venire a dire devi affinarti, ma fate un po' fatico, perché io sto facendo un mio percorso. Allora, su questo io vi invito a riflettere, se poi ci sono, sono osservazioni, se sono cose che non funzionano, va benissimo, discutiamo. Allora, A questo punto, definite questo aspetto, questo mio parere, cosa vuol dire fare un reportage di viaggio? Allora, diciamo che il reportage di viaggio è fatto di svariate categorie. Quindi c'è, diciamo, il reportage turistico, il reportage geografico naturalistico, il reportage storico, il reportage sociale e il reportage antropologico. Queste sono le categorie. Per antropologico intendo, che io se ne scanto i libri, meno ne parliamo, meglio per loro, di tribù, minoranze e compagnia bella, dove tendiamo sempre a fare alcune generalizzazioni del pietismo fuori luogo o occuparci dei fatti loro, quando loro è giusto portare l'attenzione, insomma, però c'è sempre un atteggiamento un po' pietistico, perché meno se ne scrive, a meno che tu abbia degli specialismi molto, molto elevati, e meglio è, anche se si scrivono fesserie. Ecco, allora diciamo che una volta cosa facevano? Tutte queste categorie che io ho elencato venivano messe dentro il pezzo generale, si faceva una bella insalata e la si colliva con le fotografie. Delle fotografie non voglio parlare perché parlerà Pistolesi, ma hanno un po' gli stessi problemi della scrittura oggi. Sono state usate anche in maniera falsa, cioè gli archivi delle riviste sono pieni di fotografie, facciamo l'Algarve portoghese dove c'è splendida spiaggia, poi se l'obiettivo si fosse spostato leggermente a sinistra, splendido albergo di 21 piani e quindi voglio dire, c'è anche la possibilità di falsare tutto questo. Ecco, oggi questo generalismo non è possibile, quindi in genere il reportage prende il viaggio, prende in analisi una di queste categorie, quindi diciamo se si butta sul geografico naturalistico potrà tutto al più metterci insieme un'altra cosa che possa essere, non so, la presenza di un'onoranza in quella zona, perché non so, delle Filippine, l'arcipelago delle Sulu, che è un bellissimo arcipelago attraversato da una guerra eterna, c'hai i Bajau che sono i cittadini del mare, quindi se tu racconti quello puoi parlare anche di Bajau, ma non puoi più fare questa insalata perché non ha più nessun senso, diventa veramente un déjà vu delle cose che sono già state dette e ridette. Allora, che bisogna fare per poter scrivere un pezzo che non ha più la comodità di essere generalista? Perché per andare nello specifico è una cosa non da ridere, se decidiamo di prendere in considerazione, io per esempio non ho mai scritto nella mia vita un reportage naturalistico perché faccio fatica a distinguere le piante, perché scriverei delle cose ignobili. E quindi ecco, affrontare un argomento specifico vuol dire che cosa? Fare il mestiere del giornalista e applicare la DC del giornalismo. Questo sì che è importante e questo sì che bisogna insegnarselo e farselo insegnare, quindi vuol dire documentarsi, vuol dire verificare, vuol dire acquisire le famose fonti sul posto, confrontare le informazioni. Ed è ovvio, no? Perché questa è l'unica cosa che ti può portare a mettere dell'idea o essere superficiale. Ecco, questo in passato, e parliamo quindi diciamo di riviste a vario titolo che hanno ospitato i viaggi, faccio una precisazione, se vi ricordate molti giornali, molti anche settimanali, hanno sempre avuto e continuano ad avere lo spazio dei viaggi. Oggi mortificato 28 righe per scrivere una cosa e due foto e finita lì, ma c'è una Panorama Espresso, hanno avuto per esempio per un certo periodo anche reportage di viaggio in senso più tradizionale. Ecco, la necessità di documentarsi è in apparenza, e documentarsi, confrontarsi, avere informazioni, è la bici del giornalismo, è una bici che nei giornali di viaggio non è stato, è stato spesso assolutamente non rispettato. Credo che gli archivi dei giornali potrebbero mettere su una biblioteca della disinformazione veramente, veramente gigantesca. Cioè c'è gente che ha scritto un grande volume di e cose di questo genere, voglio dire anche gravi sotto certi profili. L'altro giorno guardavo su Repubblica, c'era, che non c'entra niente, ma come sia anche facile o per eccesso di supponenza scivolare nelle parole, c'era un discorso di Telecom Brasil che stava facendo un accordo con la Spagna, no? Allora di Repubblica ha fatto la vignetta e si vedono due brasiliani su una spiaggia e la vignetta sopra dice ancora gli spagnoli, punto interrogativo, peccato che la colonizzazione del Brasile sia stata portoghese e che la Spagna non accetta niente, ha fatto nessissime quattro cose come la Francia, quello vuol dire è grave questo, perché stiamo parlando di un quotidiano che vende 630.000 copie con un signore che fa le vignette umoristiche. Allora, questa prima mancanza, diciamo, di attendibilità, di verifica, eccetera, e poi secondo me c'è un errore storico che è quello del linguaggio. O sul linguaggio, io ve lo leggo ed è una domanda, io voglio sapere quante volte leggendo di viaggi avete incontrato espressioni come panorama mozzafiato, piccolo borgo adagiato sulle colline, castello arroccato, intrico di vicoli e viucce, piazzette appartate, il nastro d'asfalto, mare blu covato, deserto infinito. Non potete scommettere che le avete lessi tutti. Queste cose continuano a ricorrere, cioè i viaggi del pubblico continuano a scrivere e panorama mozzafiato, cioè robe che uno si fa dire che si nervi, ma non puoi fare una cosa di questo genere. E andare avanti, quando parlavo di retorica nei confronti soprattutto del terzo mondo, no? Allora, le donne dagli occhi pieni di mistero, siamo fatti. Un sorriso che le difficoltà quotidiane non riescono a spegnere. Avete presente quelli che sicuramente ridono sempre, ridono tutti, ridono perché sennò si suiciderebbero, non lo so, ridono perché se piangessero tutto il giorno non riuscirebbero a lavorare. E poi il l'indio che esibisce fierezza, perché l'indio è sempre fiero, cioè fiero non so di che cosa, cioè come lo trattano con dei dubbi. E poi ci sono aggettivi che potremmo andare a veramente a strafogare: incantevole, emozionante, struggente, commovente, paradisiaco, orientaleggiante e millenario, che è una delle cose che mi fa venire l'orticaria, la civiltà millenaria. E poi le case orientaleggianti, ma cosa vuol dire orientaleggianti? Ma l'Oriente è un concetto talmente vasto che orientaleggi che cosa? Non so, niente di tua zia, orientaleggi, perché non ha nessun senso. Fanno parte proprio di un repertorio, io l'ho raccolto, purtroppo devo dire che il file è andato perso, e avevo fatto, l'ho chiamato proprio Index Verborum Prohibitorum, e ai collaboratori, ma anche proprio così, anche per essere il faceto, lo distribuivo quando facevo Sandor, ma che nello specifico, continuiamo a parlare di questo giornale, poi lo faccio girare, ne ho portate tre copie, ma lo faccio girare dopo perché si salda a un discorso più generale. Ecco. Poi, il terzo grande male storico che la tecnologia oggi ha accentuato in maniera altissima è la simpatica abitudine di copiare da altre fonti. Almeno una volta c'era la fatica di dire mi tocca prendere il giornale, leggere e con la macchina per scrivere o col computer in prima maniera devo mettermi lì a copiare. Adesso che c'è internet, questa cosa è diventata rituale, cioè a Repubblica viaggi, una volta una mia amica, non una mia amica, una che conosco, mi ha detto devo fare un pezzo sulle Cayman. Dico, te sei stato alle Cayman? Dice, no, dice, come lo fai? 17 cartelli in internet. Allora, voglio dire, come si fa a fare una cosa di questo genere? Internet, poi lo sappiamo tutti, è una creatura bugiarda, cioè internet ha bisogno di verifica perché ti scrive l'FSD, però sono delle case. Quindi, siccome tu non hai visto il posto, prendi l'FSD di internet, fai un articolo, stai facendo, prima non fai il tuo mestiere, secondo offendi la deontologia professionale, terzo perché un lettore dovrebbe leggere, manchi di rispetto nei confronti del lettore. Le copie sono assolutamente una consuetudine. Una volta, per esempio, quando stavo scrivendo la guida, ho beccato una guida della Clunico, purtroppo, dove dico, ma io queste robe le ho già lette, però dire l'indonese, dico queste robe le ho già lette, vado a vedere, l'autore aveva preso Fodor, non era Fodor, e si era preso paro paro, saltando qui e là dei pezzi, i capitoli traducendo dal francese in italiano. Ed era preciso, identico, non si era manco fatto la briga, riassumete con parole vostre, no, con una scuola, no, lui ha preso e ha soltanto tagliato le parole, forse per motivi di lunghezza più che altro. Finisco poi le citazioni personali di Salvo Sandro, che mi ho litigato ferocemente con una detrattrice di guida perché avevo scritto la guida sulla Thailandia. Lei mi dice: ah, abbiamo un pezzo di Casiraghi, un fotografo che fa sostanzialmente barche e sud, con delle bellissime foto di pesci, eccetera. Come vabbè, io sud della Thailandia ho fatto via terra, dico, se poi ti posso raccontare, ma non metto a raccontarti la barriera corallina. E vabbè, ma peschi dalle fonti, peschi da internet, scrivi, no, io non scrivo niente. Non sono stato lì che faccio, ti descrivo il pesce, la medusa, uno che non è andato sott'acqua, non è andato nei fondali, che non si immerge come fa a raccontare il mondo sommerso, le sensazioni che provi, il tipo di rapporti che hai con un mondo completamente isolato. Allora, arriviamo, abbiamo definito fino ad adesso anche che cosa non è il reportage. perso il viaggio, se non l'ho tutti. No, non deve essere così. Che cos'è? Allora, intanto è tutto quello che ci siamo detti prima, quindi l'acquisizione delle informazioni, la conoscenza in prima persona e compagnia bella. Il vero reportage di viaggio, che qui Atlante era veramente un maestro, era una scuola, quella, da un punto di vista proprio di capire il taglio che si doveva dare alle cose, oggi vive dei problemi che sono molto comuni anche alla fotografia in generale e di viaggio, che sono i problemi economici, pochi danni oramai, poco denaro che circola, e di conseguenza tempo di permanenza assai minore. Inutile rivolgersi agli enti del turismo, che sono anche delle persone per bene, ma che non ti faranno mai vedere ciò che il paese può avere e non funziona, quindi ti terranno fuori. Allora, che tu debba fare una roba su Marsiglia, allora vuol dire poi Marsiglia in Portogallo, come vuoi, ma se non in sette realtà viene tagliato completamente fuori. In questo momento Fausto Giacconi, che è un grande fotografo, sta nel Punjab, mi ha mandato adesso un SMS, e un signore che ha 65 anni continua a viaggiare come un pazzo. Per esempio, quando sono andati con lui la seconda volta in Iran, siamo stati 35 giorni, impensabile oggi fare una cosa di questo genere. Isabella Balena, che è una, sicuramente Andrea Pistoresi conosce, bravissima fotografa di guerra e di situazioni estreme, l'altro giorno il telefono diceva: il tempo massimo che mi concede Donna di Repubblica piuttosto che altri giornali, come dire, sono 7 giorni. Io 7 giorni devo montare un pezzo, devo fare la post-produzione, quindi mi sfugge proprio il lavoro di mano. Allora, un fotografo ha il vantaggio che se gli va bene becca l'immagine, ecco, il suo lavoro è lì fisso. Un giornalista, prima di riuscire a scrivere qualsiasi cosa, sicuramente ha bisogno di almeno 3 giorni di trattamento, non stai capendo niente, non sai manco come muoverti in una città, anche soltanto in un paese, non sempre si può prendere l'auto e di conseguenza devi viaggiare con i mezzi pubblici, magari perché è pericoloso, perché per esempio in Algeria dovevo andare nella cabina 2 anni fa e la condizione è che si andasse in aereo, perché c'erano tutti i fuoriusciti del FIS e i banditi per strada, per cui rischiavo di essere impallinato veramente a mitragliate dopo 20 km, infatti sono andato in aereo. Ecco, allora, il limite serio oggi è sicuramente questo. Però, stante che abbiamo parlato di un mondo che si è ristretto, di un mondo che ha estinto il senso dell'ignoto, allora secondo me il reportage di viaggio oggi è assolutamente l'accostamento di quello che rappresenta un paese, non tanto e soltanto con i posti belli che ha da offrire, ma con la realtà che offre in questo momento specifico. Cioè, se noi intendiamo che il reportage di viaggio deve essere sempre soltanto una cosa che elenca dei posti che si incontrano, delle situazioni che si incontrano, scandendole e guardando sempre la cartina, siamo indietro, perché i paesi non sono più questo. Basti solo pensare, volevo farlo dopo ma viene bene farlo adesso, 3 anni fa ho proposto a Roberto Silvestri un pezzo che ha come linea guida: non è vero che i belgi sono deficienti. Ora, questo abbiamo fatto una copertina su questo, cioè Le Canard Enchaîné, che era un grande giornale di Sardegna, che è un grande giornale di Sardegna francese, aveva proprio fatto Le Belge se pas des cons, no? Non so, dei coglioni, quindi me lo sono fatto mandare, l'ho letto, eccetera, eccetera. Insomma, tanto per dire, e questo viene nel discorso che voglio fare sul reportage, ma dico, a parte Magritte, a parte Jacques Brel, e a parte alcuni altri personaggi, i francesi e i belgi hanno inventato il sassofono, hanno inventato il pattino a rotelle, sono i più grandi facitori di fumetti, Tintin, Lucky Luke, i Puffi e compagnia bella. Hanno creato, uno dei due creatori del clan di Terranè è un belga, no? Quindi abbiamo fatto tutta questa cosa dimostrando che i belgi non sono idioti, poi abbiamo preso Bruxelles, e a Bruxelles non siamo stati a raccontare, ma non perché fosse il lettore del manifesto, era poco interessante la Grand Place piuttosto che quelle. Abbiamo raccontato come l'acquisizione dell'Unione Europea in termini di residenti, quindi persone di nazioni diverse, avesse creato una sorta di rivoluzione dentro Bruxelles, che non era assolutamente più la capitale della TI che cantava Brem, è una città di una velocità spaventosa, dove entra alle 6 del pomeriggio e esce alle 6 del mattino, ovunque, passando dalla danza latinoamericana al posto dove c'è il locale completamente dedicato a Cuba e sembra di stare a La Habana, per le bandiere e compagnia bella, hai dei mercati multietnici formidabili, inimmaginabili in qualsiasi altra parte d'Italia, bellissimi, con le tende dove avere il tè sotto e ti compri la menta, le foglie di menta e ci danno la buona borghesia di Bruxelles. Quindi l'immagine di questo è stato un reportage che ad esempio ha portato un sacco di dentro nei lettori che non si aspettavano che Bruxelles fosse questo, che ci sono i divertiti a scoprire che i belgi non erano idioti, che hanno interpretato l'Unione Europea ha una presenza ancora diversa, no? Cioè all'interno di una capitale però che crea degli effetti positivi, crea una circolazione di popoli e di informazioni, e su questa cosa abbiamo fatto, se non mi sbaglio, credo 8 pagine, 10 pagine. Però è stato, questo secondo me è ciò che il reportage di viaggio deve fare. E francamente, a meno che tu non sia in un ambiente specifico, il viaggio può essere la chiave di lettura delle realtà. E il viaggio deve corrispondere prima di tutto a uno spostamento mentale, che è molto più difficile, perché se vado in Toscana e metto a raccontare Scanzano, la Maremma, piuttosto che Orbetello, va tutto bene, ma se vi leggete una cosa di questo genere, la domanda è: che cosa vi resta alla fine? C'è internet, uno va in internet, deve andare a fare un viaggetto a Orbetello piuttosto che a Castiglioni, Fiorentino, che vuoi fare, scarica da internet, si piglia le informazioni. Allora è molto più importante, e faccio un altro esempio, se tu vai nel Senese e nella Maremma, hai due realtà che sono assolutamente formidabili. Una sono le miniere di Mercurio, che sono chiuse a Santa Fiore, su un bellissimo museo, tutto dedicato alle miniere con la ricostruzione della galleria. E c'è una storia di lavoro, di fatica, di emigrazione assolutamente meravigliosa. Se tu vai nel Senese, la percentuale di quelli che erroneamente vengono chiamati casali, che in realtà sono poveri, a pezzi, salvo quelli recuperati dagli stranieri, è la costante del panorama del Senese. E dietro c'è tutta la storia della mezzadria, cioè una storia incredibile di territorio. Nel momento in cui tu racconti, ha fatto l'esperimento Simone Cristicchi, che è intervistato, che ha fatto che sta facendo questa tournée con il coro dei minatori di Santa Fiora, teatri pieni, gente che rimane sconvolta dalle canzoni che fanno, non professionisti, uno fa antropologo, l'altro fa l'insegnante, però hanno fatto questa tournée che sta avendo successo. Allora la mia domanda, ma non è una domanda retorica, una domanda, voi pensate che sia meglio raccontare Santa Fiora che ha l'orologio comunale e che è molto bella, oppure raccontare che lì è passata la miniera, è passato Davide Lazzaretti, primo omicidio di Stato nella storia italiana, ucciso da un bersaglieri in borghese perché faceva il socialista di Dio in maniera un po' troppo spinta, e che su un monte a 1200 metri d'altezza c'è il posto dove Lazzaretti l'ha costruito la sua comunità, che è una scarpata di quelle bestiali, perché fa così, si arriva sulle resti della chiesa, c'è la grotta dove loro pregavano, ci sono le case, c'è un'enorme campana e davanti è tutta la Maremma Toscana. Allora io penso che sia molto più bello dare un viaggio dei significati e quindi fare una fatica supplementare, se no appunto ci mettiamo lì, facciamo un bel elenco di paesi, raccontiamo curiosità, aneddoti, poi diciamo due trattorie, un alberghetto e un chiuso così. No, questo oggi non è più un viaggio, questo lo dico con profonda convinzione, tant'è che anche all'interno del manifesto la scorsa settimana se ne parlava con Roberto Silvestri, non mi sono assolutamente più occupato di spostamenti in senso gratuito, ma da anni. Se io vado a Tavolara, che è un'isola di fronte alla costa sud della costa nord della Sardegna, lì c'è una storia di quella del re di Tavolara, che è un re sul serio nominato da Carlo Alberto durante l'unità italiana, ed è una storia pazzesca. Tu vai sull'isola e c'è la sua tomba, la tomba dei suoi discendenti, c'è il figlio che si chiama Tonino I, no, che sembra una storia operetta, insomma, una storia assolutamente affascinante. Cioè a Tavolara ci ha provato in codice di naufragio Giorgino Murat. Allora, se tu tiri fuori queste cose, la gente a Tavolara ci va, perché Tavolara è un bel posto per fare il bagno. Ma vuoi mettere, se tu sai queste cose, con che occhi tu fai vedere? Perché questo, secondo me, è il compito del reportage di Gaio oggi. Dare delle chiavi di lettura, fare sì che gli occhi che non vedono, non possono vedere perché la testa non sa, non è una posizione, ecco, questo diventi un modo per servire davvero a far conoscere le realtà. E come? Facciamo un esempio romano. Se io vado ai fori da solo e mi metto a girare i fori, sicuramente resterò stupito dalla bellezza di loro. Ma quante cose mi sfuggiranno di cui non comprenderò il significato. Se io mi prendo una guida e mi faccio condurre a vedere i fori, la mia visione dei fori cambia totalmente, cioè scatta l'immaginazione, scattano i ricordi di scuola, scatta la curiosità, e quindi la pietra non è più pietra che lì è sempre uguale, ma è diversa, perché io ho l'impressione di qualcuno che mi ha raccontato, e questo è il compito di chi oggi scrive i viaggi, che mi ha raccontato come quella pietra non va letta in quella maniera perché ha una storia, e quindi è diventata pietra, o è diventata affresco, o è diventata popolo che vive in una certa realtà. Gli Alberesh, ma quanta gente sa in Basilicata che sono gli Alberesh? Una civiltà spettacolare di gente che è venuta 500 anni fa in Italia. Anche in posti, anche in posti sconosciuti, secondo me non deve più esistere il fatto di avere l'affanno di raccontare fisicamente i luoghi. Ogni luogo, ad ogni luogo si deve arrivare con una storia che lo porta quindi ad avere una sua definizione, ad essere un posto che tu, anche se è poco tempo, perché ti sono state date piacevolmente e approfonditamente delle informazioni, delle storie, arrivi lì e lo vedi già in una maniera. Questo tra l'altro sfoglia anche chi viaggia di una certa angoscia, perché quando arrivi in un posto comincia la frenesia di dover vedere tutto, muoverti come un pazzo, allora se non faccio quella, fino alla giornata sei distrutto a tutti i livelli, non esci perché non sei più in condizioni, mangi una minestrina e vai a dormire. Allora se uno ti aiuta anche un po', ti spegne da un punto di vista emotivo, ecco, penso che sia la cosa giusta. Quindi, secondo me, tutto quello che abbiamo intorno e che ci ritroviamo poi in una serie di passaggi in Italia e all'estero, ecco, tutto questo deve essere assimilato per costruire il reportaggio e trovarsi i temi, perché la fantasia a questo punto, proprio perché c'è stato tutto triturato, tutto messo in insalata, deve scattare dei livelli. Quindi la lettura dei giornali, per esempio, dei fatti che magari non c'entra niente, può darti delle idee. Scusate, non mi cito per forza di cose perché mi sembra che sia la cosa migliore, non perché io sono figlio. Allora, per esempio, Berlusconi, per fare di nome che non conosciamo, ha deciso che si fa il ponte sullo stretto di Messina, ok? E io ho preparato un piattino, non Berlusconi, ma un manifesto, dove facciamo uno sguardo dal ponte e raccontiamo 10 ponti che sono veramente serviti nella storia. Cioè, c'è un signore che si chiama Ponte di Brooklyn, c'è a Hong Kong il ponte sospeso più lungo del mondo, che è stato fatto con l'apertura dell'aeroporto. In Thailandia c'è un ponte che si chiama il ponte su Tim Kwai, che ha una storia portata nel cinema e compagnia bene, e chiunque di noi nella sua vita ha attraversato almeno una volta il ponte del diavolo, cioè il ponte fatto a sella d'asino, con l'eterna leggenda. Pensate anche quando questo è in Francia, in Inghilterra, i ponti del diavolo nascono tutti dalla stessa leggenda che ritrovate in Italia, che una notte il diavolo ha fatto riuscito a costruire il ponte, e mica se ci sono venuti a raccontare. Evidentemente anche in questo c'è un'evocazione, quindi il ponte del diavolo come simbolo di un isolamento, del fatto di dover scavalcare un fiume altrimenti, e facciamo queste cose. Ora, tutto ciò non è nato perché io ho detto, sai che dico, sono stato in Thailandia, ho visto il ponte sul ponte, e faccio due pagine sul ponte del diavolo, e quindi tutti quelli. No, dico, Berlusconi vuole fare il ponte dello stretto di Messina, allora noi facciamo scrivere a uno che sa tutto del ponte di Messina, perché questo progetto è pericoloso, dannoso e economicamente controproducente. Poi dopo gli appoggiamo vicino 10 ponti che invece hanno fatto la storia del ponte del mondo, che sono ancora lì, no? Compreso il ponte sul fiume Kwai, e che quindi sono comunque uno spunto, perché se poi io ti ho il ponte sul fiume Kwai, che avevo forse solo un film, no? E invece vado in Thailandia e vado a vedere. A cacchio, il ponte del diavolo, sì, c'è uno, devo tornare lì, perché è una posta bellissima. Stiamo parlando di viaggi, stiamo parlando del fatto che la gente si voglia spostare. A Hong Kong è un pochino più complicato, però comunque se uno a Hong Kong si fa vedere questo ponte che è spettacolare, no? Ed è assolutamente una parola meravigliosa da vedere. Il viaggio è tornato, no? Ma non siamo partiti dalla necessità di fare viaggio, abbiamo letto la realtà. Oggi si può fare un viaggio, tu puoi fare raccontare un viaggio andando a fare il mercato della Boccheria piuttosto che il mercato di Porta Palazzo Torino o l'Esquilino a Roma, perché lì c'è il mondo. Allora sono le merci che ti portano in giro per il mondo, no? Se vuoi raccontare il deserto, è inutile che tu ti metti per il deserto è irraccontabile, è una cosa di fronte alla quale tu ti metti, ti inchini e dici non c'è. E lì, cosa racconto del deserto? Me stesso, cioè, scusa, ho pensato alla fidanzata che mi aveva lasciato, è passato uno scorpione ed è stato un segno del destino. No, allora il deserto cosa devi fare? da poco ho fatto un pezzo sui Dawada. I Dawada sono una popolazione che fino al 1987 viveva nel deserto della Libia, nella regione dei 13 laghi, no? E Gheddafi, che 14 anni prima aveva detto che bravi questi dei poveri persi si cibavano dell'artemia salina, che è un crostaceo grosso così con altissimo valore nutritivo, si facevano dei piatti poco appetibili, però ci vivevano ampiamente, con una ritualità superstizione studiata dagli antropologi. Dopo aver detto Gheddafi che i Dawada erano degli esempi da ditare, che succede? Che nel deserto scoprono che in quella zona c'è un sacco di petrolio, danno le concessioni a 40 multinazionali per l'estrazione del petrolio, e i Dawada vengono deportati e dispersi. Io sono stato, sono città fantasma nel deserto con cumuli di spazzatura che nessuno si è mai preoccupato di togliere, questi laghi salati dove c'è l'artemia, c'è il natron, che è un altro elemento importantissimo, è un minerale importante con cui loro commerciavano anche, e quindi sono stati dispersi. In preso lo scritto perché Gheddafi arriva in Italia e dice che improvvisamente gli africani non hanno problemi politici, i profughi non esistono, eccetera eccetera, cosa cavolo vogliono tutte queste popolazioni del deserto. Quindi gli diamo una rispostina e scriviamo una roba che non ha cosiddetta che ha fatto nessuno, dall'ambasciata libica, che è sempre molto attenta, ha smentito, perché la storia è ricostruita, è precisa eccetera. Allora torniamo, però, che c'è il deserto, c'è questa regione dei 13 laghi che è fantastica perché è una specie di miraggio, cioè tu non ci credi, perché i laghi sono 20, scusate, non sono 13, sono 21, sono 21 laghi d'acqua ferma, salmastra, completamente circondati da palme, e tu sei appena passato in mezzo all'erbe, quindi sei passato in mezzo alla pietra e alla sabbia e alle dune. Improvvisamente vedi questa cosa e dici, beh, ma forse questo, battendo le brocche, non ho fumato, non ho fatto niente, invece ci sono, e vai dentro questa realtà. Allora però la gente, nel momento in cui arriva lì, siamo di nuovo le solite, se sa che lì ci sono stati da guarda, se sa che è avvenuto questo, se sa, cosa sono quelle case abbandonate, là c'era della gente che era lì, poi se n'è andata, se la storia è diversa perché l'hai raccontata. La percezione della città fantasma, che normalmente viene associata al Far West, in questo caso si sposta nel deserto della Libia. E tu stai facendo un discorso alla gente, non dici non andare lì perché non devi andare, cioè, vai, però renditi conto che la bellezza del deserto, esaltata dalla natura, è stata sminuita dall'uomo. Se ti metti a raccontare i tuareg, che sulla base della qualità il tentativo che stanno facendo in Mali, in Niger, da qualsiasi parte, di fermare i tuareg, di renderli stanziali, ma siamo ben oltre appunto gli uomini blu con gli occhi misteriosi da raccontare, su tutti i tuareg sono dei rompicoglioni giganteschi, perché si fanno i fatti loro, quando si fanno gli accampamenti non sono scemi e dormono. Se ci sono le rocce sulla terra, su un tetto del fuoristrada, perché i semi serpenti ci sono, quindi non sono primiti, c'è un grandissimo popolo, hanno un sacco di cose, eccetera, eccetera, vivono una situazione complicata. Allora togliamoci dalla retorica, togliamoci dallo zoo, no, antropologico da vedere, perché non sono belli gli uomini tutti ben vestiti, eccetera, eccetera, con le loro tutte blu, e andiamo invece a vedere quella che è la realtà. Ma stiamo sempre parlando di viaggio, cioè. Il viaggio è presente in qualsiasi cosa noi facciamo. Il viaggio è molto più facilmente. Non posso scrivere di viaggio se non vado dentro. Non posso scrivere di viaggio se io vengo, dove parlavo prima, ho taxista. Allora, Pisa, la gente arriva che fa, guarda la torre, se ne va, questa è media, no? Credo. Sono io, Alessandro, 3 anni fa, mi ha portato in giro per Pisa e sono rimasto assolutamente meravigliato. Cioè, Se io decido che scrivo un reportage di viaggio su Pisa dietro la torre, probabilmente la gente dice, cacchio, questo io però non lo sapevo. Allora la prossima volta che vado a Pisa mi fermo, ma non sono andato appunto a Hong Kong, no? Non è necessaria la distanza, siamo noi che diamo la distanza, perché le cose possono essere vicine ma essere completamente soltanto sfiorate, e nel momento in cui tu invece hai la voglia, perché è complicato, è difficile, vuol dire strumentarsi, perché non tanto per dire che Pisa sa a sinistra la chiesa, a destra sa il palazzo, non è quello il concetto, è di vedere, leggere, io ho letto Pisa insieme ad Alessandro, come una realtà assolutamente, direi, un po' coperta, ma non prendete in senso negativo, che voi vi offendete, ma come una realtà leggermente ovattata, coperta di polvere, no? Cioè non c'ha tutta quella pretenziosità di Firenze, non c'ha la spocchiosità dei senesi, ecco, questo devi raccontare, per poi dire e risalire al perché di questa cosa, insomma, è stata una repubblica importante, e comprendere tutte queste cose qua, ecco, mi sono messo insieme. In un momento arriva, certo, poi ho quelli di scatto per l'antropologia, gira la storia per tutto il pezzo, ma la partenza non può essere adesso mi mettete a destra e troverete il magnifico palazzo. In questo palazzo si narra che la bella Eleonora finì giù dal terzo piano perché il marito era di Trapani, non lo so, ecco, questo è quello. Non è così, cioè non possiamo più trattare il viaggio così, il viaggio è intorno a noi e dentro di noi e a un passo da noi. Se va bene, puoi raccontare viaggi lontani, ma il reportage di viaggio è il riferimento stretto a quella che è la realtà, nelle mille realtà che la realtà globale nostra oramai sottende. E questo mi sembra che sia il far percepire questa realtà oggi, che c'è la globalizzazione, che c'è l'appiattimento anche culturale, sia assolutamente la cosa da fare. Io volevo ancora fare un esempio, questo un po' estremo, ma per capirsi, così poi magari avrete poi anche il tempo dopo di riflettersi e di fare domande. Mi racconto questo episodio. Io stavo a Torino affacciato a una finestra, questo avveniva 3 mesi fa, davanti, pieno centro di Torino, stiamo parlando da via Roma, che è via dello shopping, via La Grange, via Elegantissima, c'era un'impalcatura. E su questa impalcatura dovevano rifare un tetto, sarebbero andati a vedere i cartelli. Improvvisamente cominciano a vedere che arrivano degli extracomunitari, magrebini, dove si sentiva l'accento, che al quinto piano del ponteggio cominciano a inerpicarsi senza le scale interne al ponteggio e senza caschi, cinture, a nudo. E passavano, il loro lavoro consisteva nel essere su al quinto, smontare con la chiave inglese l'impalcatura perché stavano smantellandola, aggrapparsi man mano che i tubi venivano meno, no? Poi prendere l'unica scala a disposizione, metterla sotto, scendere, ma non c'era la piattaforma di esperimento, c'erano 3 assi larghi e così su cui loro dovevano lavorare. Io ho chiamato il giornale, ho fatto le foto e ho fatto un'ultima pagina intera. Allora, anche questo è non ho più strettamente cronaca, perché non è più l'operaio di Torino che, o al massimo di Pinerolo che sta lavorando in un cantiere dove c'è uno con la voce con l'accento piemontese che dice a tirare giù un secchio. Dietro c'è una storia, c'è la storia di un Cristo che è venuto dal Maghreb, che si trova in queste condizioni. La storia si allarga perché poi se tu vai in Tanzania, i ragazzini che lavorano al ponteggio dei cantieri lavorano esattamente come quello, anche un po' peggio, però non è che non, il rischio di cadere è lo stesso. Ecco, anche questo può essere una cosa per dire, bene, io in questo caso ho fatto chiaramente un pezzo di cronaca, ho però raccontato, ho fotografato il cartello con il nome del responsabile della sicurezza, tant'è che il TG3, il giorno dopo regionale, è uscito con un pezzo di disegno, tu fossi da Torino a controllare i cantieri, eccetera, eccetera, scusate, non pentita, però potrebbe partire di una grande inchiesta su come si lavora e come le città cambiano, cioè i centri storici delle città dove dovrebbe essere normale, quelli sei sotto gli occhi di tutti, ma anche se questo cade, passa uno con la carrozzella del bambino, mi cade un signore di 70 kg sulla carrozzella del bambino, avanza poco, forse anche della mamma, per la carrozzella niente, quindi voglio dire, cioè comunque su quello si può montare una storia partendo da un fatto. Quindi l'importante è che noi, proprio perché abbiamo una realtà internazionale complicatissima, abbiamo l'Afghanistan, adesso vanno tutti in Afghanistan, quindi una lasciata di pace, l'ambizione dei giornalisti è andare in Afghanistan, l'ambizione dei giornalisti è andare in Iraq. Daniele Mastrogiacomo, che io che conosco, ha fatto una pessima fine, nel senso di essere salvato per rotta di collo, ma non ci si rende conto che per andare in quei paesi lì la cintura di sicurezza si chiama dollari. Quando tu hai meno di $500 al giorno, salti per aria, ti rapiscono, come è successo, perché Giuliana Sgrena, il manifesto, è stata rapita perché non hanno abbastanza soldi per tutelarla. Quindi lei aveva un autista, il 500, lo faccio come parentesi, l'autista serve, i soldi servono perché l'autista non ti tradisca e non ti denunci e non ti depositi da altri. I soldi servono per avere la macchina di un certo tipo e i soldi servono per avere l'autista a disposizione 24 ore su 24. Questo costa $500 al giorno. Quindi, se tu vai, Tano D'Amico andò in Iraq, non io perché spendono gli ultimi grandi, il grande fotografo del sociale che compagna bella, spesi, lo incontrai e mi disse: ah, mi sono comprato il giubbotto antiproiettile, lui lo faceva seriamente, arriva ad aver speso gli ultimi 1.100 euro nel giubbotto, i militari italiani non avessero che cos'è quella roba di rispetto, il giubbotto di proiettile, si mette quello tutto al più che serve per non morire con delle brutte ferite, perché il giubbotto che aveva comprato un paio di proiettili gli sfondava la cassa toracica senza nessun tipo di problemi, perché il giubbotto di proiettile era costa 4-5.000 euro, la mia dotazione di oggetti italiani anche di più. Per dire che c'è anche tutta questa andiamo tutti in Afghanistan, andiamo tutti in Iraq, andiamo dove a fare che cosa? A documentare le macerie, ma basta andare in internet, vedere su YouTube, a vedere quanti film sulle macerie esistono. Allora casomai vai in Afghanistan fra 3 anni, quando sarà più difficile vendere il pezzo per fare sull'Afghanistan, ma per raccontare di un posto che non sarà mai più se stesso e la gente non sarà più se stessa, perché è una civiltà di fatto cancellata. È facile andare a fare il sensazionalismo sulla guerra, è facile, perché quando incontri 5 persone tutte gambe, basta anche stare a Kabul, bisogna andare a Kandahar, comunque ti metti a scrivere e così, no? È triste, poi testa. La difficoltà comincerò, perché devi impegnarti per capire cosa si sta facendo per costruire un paese, se la Croce Rossa è boicottata o fa casino, le ONG che si comportano male molto spesso, cioè andare a mettere il naso dentro questa realtà. Quindi cambia, è meno spettacolare, ma è più giornalistico, perché tanto sull'Afghanistan ormai hanno scritto miliardi di pagine. Questo è ciò che io vi volevo dire, e non credo che di qui dal mio discorso uscirete giornalisti provetti, però alcuni elementi di riflessione. Se poi vogliamo continuare questa sera il discorso, io sono assolutamente disponibile. Non vorrei parlare, vorrei che mi mandaste questo. Di questa relazione,
cioè, allora,
ma volevo sapere che questa relazione è opportunamente
sarà sul sito del Festival del Viaggio tra poco, da stasera la troverete sul sito,
cioè. Ecco, volevo solo fare, finisco, ecco, questo è Sandro ha avuto una storia molto particolare ed è il tentativo di fare un discorso sul viaggio completamente diverso, cioè Sandro aveva sembra una copertina unificante con un tema, qui per esempio c'era guerra e pace, quindi abbiamo affrontato 4 grandi battaglie, poi Crepax ci regalò questa cosa meravigliosa che ci fece l'omaggio per il Pensiero della Rivista, mentre la battaglia di Waterloo, quei soldatini, e quindi abbiamo dovuto vedere questa volta. Poi per esempio abbiamo fatto consigli per l'UNESCO, prendendo in considerazione posti che l'UNESCO non ha mai preso in considerazione come patrimonio italiano e raccontabili, quindi se no forse si potrebbe andare lo sguardo. Qui per esempio abbiamo fatto i quartieri, abbiamo scelto 4 quartieri, una a Lisbona, una a Parigi, una a Buenos Aires e una a Roma, raccontando squisitamente quartieri, quindi proprio posti all'interno delle città. Salvo che è finito nel settembre del 2004, ha fatto, diciamo, prima era solo per gli abbonati in formato completamente diverso, ci mise dei soldi di Stefano Beni, ci scrisse Michele Serra e partecipò molto all'iniziativa, poi è andato da un editore milanese che lo ha scatafasciato e poi un anno è stato in questa cosa qui in supplemento di Viaggi dell'Unità e devo dire che veniva anche bene perché mi diventano le 8-9.000 copie che un giornale veicolato così è parecchio, il problema che poi alla fine l'unità non aveva sufficienti soldi per tenere in piedi supplementi, quindi ha chiuso Baracca Burattini, quindi in generale. Il mio vanto rispetto a questo giornale è che ci scriveva sopra gente di grandissimo livello, c'è scritto De Cataldo, Michele Serra, c'è scritto Tabucchi, c'è stato un suo scritto proprio per Lisbona, proprio perché era anche grandi fotografi, perché era comunque un posto dove c'era l'assoluta libertà di scrivere quello che si voleva, e l'ultima richiesta, per tornare a K12, l'ultima richiesta che avremmo fatto è per favore raccontami per filo e per segno, quindi la gente andava a raccontare soprattutto quello che era lo spirito dei luoghi e il tema, il collante dei luoghi, quindi la battaglia veniva raccontata nel suo svolgimento, ma si cercava di capire appunto anche il ridicolo di certe battaglie dove moriva un uomo, no? La campatina è morto uno cadendo da cavallo e gli altri sono stati tutti belli saldi, non si sono neanche scontrati. Ecco, questo era un po' anche il senso che secondo me bisognerebbe cercare di mettere oggi nelle cose che si vogliono scrivere quando si parla di viaggi, e ripeto, i viaggi sono intorno a noi, dentro di noi e a un passo da noi sempre, basta saper leggere le notizie, cercare di farsi venire l'idea di come questa notizia potrebbe trasformarsi in una proposta di viaggio o comunque di presa di coscienza di una geografia umana, sociale e politica e geografica che oggi sta circolando, ma che siamo dei contorni poco definiti, e con questo. Thank you.